Ciao a tutti e bentornati a Formula Rosa, la nuova rubrica dedicata al motorsport tutta al femminile, curata dalle ragazze della redazione di rossomotori.it. Non importa il ruolo ricoperto, tutte le donne amanti del mondo dei motori faranno parte del nostro progetto, con interviste esclusive, articoli, approfondimenti e podcast. Oggi come nostra ospite avremo una donna che è entrata giovanissima in Ferrari, diventando una delle prime donne a lavorare nella catena di produzione dell'iconica Ferrari F40, da cui poi ha preso anche il suo soprannome Lady F40. Dopo un'esperienza in Maserati, Monica Zanetti, insieme all'amica e socia Gemma Provenzano, fonda la scuderia Belle Époque, una scuderia di restauro dei miti della Formula 1. Benvenuta Monica e grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie, grazie a voi, sono felicissima che mi abbiate invitato e veramente speriamo di non farvi fare brutta figura.
Questo assolutamente no, questa è una certezza. Allora, io direi di iniziare con la prima domanda, quindi il principio. Com'è iniziata la sua avventura in Ferrari? Com'è entrata?
Ma guarda, io sono entrata che avevo 15 anni nel 79 e praticamente stavo facendo le scuole Ferrari, che noi le chiamavamo Y allora, perché come è andato Ferrari le aveva aperte, perché Maranello allora era un paesino molto piccolo e c'erano dei contadini, quindi lui aveva bisogno di meccanici, allora aveva fatto questa scuola che la chiamavamo, come ho detto prima, Y, per dare un pochino una spiegazione un po' come era il cambio, il motore, per poi entrare in Ferrari. Quindi io ho detto: come faccio per entrare in Ferrari? Perché allora io, il mio desiderio, anche quando avevo 7-8 anni, era di entrare lì. Io volevo andare alla Ferrari, volevo fare il meccanico, non è che mi interessavano i lavori di ufficio, nulla togliere a chi lavorava in ufficio, per l'amor di Dio, però io volevo stare con le macchine, volevo stare in officina, volevo stare con i meccanici, e il mio sogno era andare via con le corse, ecco. Però per me era già tanto raggiungere l'obiettivo di entrarci. Allora c'è stata la possibilità di fare un corso lì in Alipsia. Allora ci sono entrata e sono riuscita a entrarci, però dopo, verso la fine del primo anno, l'ufficio personale chiamava la scuola per vedere se c'era qualcuno quando avevano bisogno. Allora hanno detto: ci sarebbe un posto che vorremmo provare una donna. E allora mi hanno chiamato, io ho detto magari che c'è da finire, ma a me non mi interessa proprio niente finire scuole, io volevo andare dritta in Ferrari, ecco. E da lì è partito tutto.
Ma nella sua famiglia c'è stato qualcuno che le infondesse questa passione per i motori?
Sì, beh, in casa mia, perché noi stando a Maranello, c'eravamo un chilometro da Maranello, però praticamente un paesino che, ripeto, tutti cominciavano a fare la domanda di andare in Ferrari, quindi mio padre, mio zio, erano tutti ferraristi proprio doc, quindi io, però soprattutto mio zio, e mio zio quando l'hanno preso in Ferrari lavorava nel reparto Formula 1, anche se non seguiva proprio la Formula 1, la Formula 2 o i prototipi, perché una volta il reparto corse c'era tutto lì, non è che come adesso, cioè, fanno le aree riservate ai clienti, i prototipi, era tutto insieme. E allora lui veniva sempre a Carla Ferrari, o quando c'erano quelle poche interviste del comandante Ferrari in TV, zitti zitti, cioè ci sembrava, poi arrivavano a casa dei direttori, dei dirigenti, praticamente si viveva sempre l'atmosfera Ferrari. Io dicevo: ma cos'è poi quel lavoro qui? Mi prendevo, poi dopo lui una volta mi ha preso a vedere le prove a Modena, all'autodromo a Modena. Allora da lì, cioè, sono rimasta sconvolta. Da lì ho detto: no, io volevo a tutti i costi andare a fare il meccanico in Ferrari. In più scappavo anche da scuola delle volte, quando sentivo girare così andavo davanti al cavallino e cercavo di beccare i piloti. Il commendatore attraversavo tutti i giorni per andare a mangiare con Gozzi e della casa, si vedeva sempre, però insomma era una cosa che mi prendeva sempre di più.
Che tipo era Enzo Ferrari? Può raccontarci qualcosa di lui? L'ha conosciuto? E soprattutto, era veramente un maschilista come tutti quanti lo dipingono?
Allora, per me no, però io ho avuto la fortuna che mi hanno portato proprio davanti a lui, mi hanno accompagnato una sera, diciamo, il suo autista e l'uomo di fiducia, Dino. Una sera io gli avevo mandato a far vedere delle foto che aveva fatto di Gilles, che era appena purtroppo morto. Allora io, andando sempre ai box, perché mi prendevano sempre i meccanici ai box con loro, ho detto: dai Dino, fagli vedere le foto che ho fatto di Gilles, che erano carine degli altri anni, perché c'era rimasto male, insomma. Allora mi ha detto passa a prenderle stasera, solo che io sono passata a prenderle stasera, però mi ha detto bisogna che vai dentro perché te le vuol dare lui. Allora gli ho detto no, perché ero in tuta da ginnastica, stavo andando a giocare a tennis, calcoliamo che era sempre 82-83, cioè non è che avevamo delle grandi viso, dei grandi luci, eravamo un attimo, a parte che io non ho mai avuto paura, perché poi noi lo vedevamo sempre tutti i giorni in Ferrari, quando arrivava con Dino, lo incontravamo sempre lì, però un conto è incontrarlo, un conto andare di fronte. E infatti sono entrate per la prima volta, io non sono rimasta senza parole, proprio non sapevo in piedi, non sapevo cosa dire, l'avevo di fronte con gli occhiali scuri, le bretelle, era seduto, io ero in piedi, e lì Gozzi mi ha dato una sgridata che mi fa: ma non lo saluti, dagli la mano, dai, mettiti, tutto in dialetto, però io parlo in italiano adesso, ma parlavano in dialetto. Allora mi fa: ma metti, dai, salutalo, ma cosa fai? Allora, dopo mi sono seduta. E allora niente, a un certo punto lui mi ha chiesto cosa facevo, perché mi hanno detto che tu ti piace tantissimo, è il tuo sogno venire qua dentro, ma perché ami così tanto la mia fabbrica e a tutti i costi ci volevi venire, soprattutto una donna, perché in effetti delle donne ce n'erano in Ferrari, però erano in tappezzeria o erano in a pulire le macchine, in ufficio, no, qualcosa, però in officina le avevano provate, però facevano fatica, perché allora c'erano dei gran lavori fisici, c'era da fare della fatica, e lì in effetti noi donne siamo leggermente inferiori agli uomini, perché è proprio il nostro fisico. E quindi però loro volevano provare, perché in Europa c'erano già tante case madri che avevano delle donne, ci riuscivano, e allora insomma abbiamo detto, insomma, è stata la mia prima che ci hanno provato. Tornando al commendator Ferrari, gli ho raccontato tutto quello che vi ho detto, gli ho detto: ma poi di mio zio, però io sì, quando vedo le Ferrari io divento matto, insomma. Poi abbiamo cominciato a parlare di più del meno, poi mi ha detto anche: ma cosa fai? Io gli ho detto che ero in carrozzeria. E ma te quale sarebbe il tuo sogno? Ho detto: a me il mio sogno sarebbe andare via con le corse. Ho detto, oh. Allora lui si è messo a ridere. Poi dopo un po' che ero lì, ha detto in dialetto a Gozzi: Gozzi, dammi un cecer, che vuol dire Gozzi, passami gli occhiali chiari. Allora lui gliele ha, io sul momento ho detto: si vede che ci vede male, cioè dovrà, perché lui si presentava sempre con gli occhiali scuri,
sì, perché lui, tutte le foto.
Noi lo sapevamo che non voleva far trasparire nulla di sé, perché lui era anche un uomo che si vedeva, era molto emotivo, cioè una persona che se era arrabbiato si vedeva, se era debole si vedeva, non voleva far vedere niente di lui, e poi in più voleva scrutare bene quello che aveva davanti per vedere se poteva, insomma, niente. Allora a un certo punto vabbè, passate chiari, e io insomma ero lì, mi ha cominciato a chiedere: ma tu cosa vorresti, cioè un tuo desiderio adesso? Eravamo vicini a Monza, ho detto: ah, mi piacerebbe andare in box a vedere la gara, però con i meccanici. Ma ci sei già stato? Gli ho detto: vado sempre al Mulino Rosso, vado sempre in tanti posti, loro mi caricano e andiamo dentro. Solo che non gli dia una sgridata ai meccanici, perché io sono io che sono sempre di loro. Lui rideva: ma è incredibile vedere la tua passione. Poi ho voluto sapere a modo cosa facevo, insomma, in poche parole dovevo stare dentro 5 minuti e sono stata dentro 45 minuti, perché dopo poi è venuto il signor Levoni, che era uno che seguiva l'amministrazione, così gli ha detto: ingegnere, abbiamo un appuntamento. Ma hai già passato quel tempo qua? Allora lui mi ha detto: tu hai qualcosa di me di recente? Ho detto: no, non ho niente adesso di recente. Allora ha mandato Gozzi a prendere una foto, che davanti c'era Arnoux Tambè, e dietro mi ha fatto una dedica con quella famosa biro, diciamo, colore viola, e ci ha messo Enzo Ferrari 83. E poi dopo niente, poi mi ha salutato, poi mi ha detto, ma proprio detto così, che un po' mi vergogno anche a dirlo, perché non mi piace farla fenomena, però ho proprio detto: tu sai che qua puoi venire quando vuoi, qualsiasi cosa vuoi, tu vienmela a chiedere. E gliel'ho già detto, io vorrei venire a lavorare qua. Questo qui adesso, però adesso non l'hai detto, diceva, però poveretto, mi sorrideva. E con gli occhiali chiari mi ricordo che aveva questi bei occhi chiari e uno sguardo, mi viene ancora la pelle d'oca pensarci adesso, perché cioè guardarlo dritto a 15 o 20 centimetri, cioè, però rideva, sorrideva con me, quindi dopo quando sono uscita l'ho salutato, mi ero slanciata, dopo poi non mi fermavo più, dopo parlavamo, cioè, infatti dopo hanno detto, oh per fortuna non parlare adesso, dopo mi hanno accompagnato fuori, allora Dino mi fa, Monica, ma hai capito cosa è successo? E ho detto, boh, mi sembra che siano stati bene, che allora lui fa, hai visto che intanto erano 5 minuti, sono diventati 40, 45, sì, fa già questo è una cosa importante perché lui fa un piacere giusto così o lui con te ti voleva conoscere perché ha visto quanto amavi Gille, ti voleva conoscere, però non è che voleva sapere cosa facevi perché dopo l'aveva preso, però non è che lui sta tanto con la gente, anche perché poi si stanca, aveva già una certa età. E allora poi visto che è passato gli occhiali chiari, sì vabbè, lo so che lui si vuole mascherare subito perché è una sua forma che gli dà più sicurezza a lui e tante cose, sì, però è passato ai chiari, e allora, cioè, cosa vuol dire? Cioè, lui mi fa, perché lui quando passa ai chiari vuol dire che chi ha di fronte è una persona che stima, che si trova bene e che non ha problemi a farsi vedere com'è e soprattutto ha fiducia in quello che ha di fronte. E boh, cioè io ho detto, ma stai scherzando? Allora fa, no, non sto scherzando. Infatti noi eravamo, che noi sappiamo questa cosa, siamo tutti rimasti così. E questo veramente, dopo me l'ha detto, che adesso faccio anche, posso farlo il nome, perché prima io vado piano a fare sempre i nomi di persone che sono stati strettamente a contatto con Enzo Ferrari, perché anche se so che lo posso fare, però anche la signora Nosetto e Roberto Nosetto, che erano stretto in contatto con l'ingegnere, e anche Gilles, la famiglia di Gilles, erano amicissimi, sempre insieme a vedere le corse, anche a Maranello, a casa di loro. Mi ha proprio detto, ma davvero è passato dagli scuri ai chiari? E ho detto, allora, sentirmelo dire già 2 o 3 volte da chi era stretto in contatto con lui, allora mi sono resa conto che forse era vero, perché non mi sembrava proprio vero una cosa del genere, cioè, perché per me che sono appassionato, per me lui era un uomo veramente incredibile, perché non è vero, tornando sul discorso che era lui era la persona con cuore, era una persona dura, ma perché pretendeva, lui pretendeva che le cose fossero fatte come dovevano essere fatte, aver fiducia dei suoi collaboratori, quando vedeva che qualcosa non quadrava ti sgridava come fanno i genitori, perché per noi era un genitore lui, cioè lui ci sgridava ma non ha mai fatto del male a nessuno, se proprio ha fatto delle cose gravi, ecco, ma noi se anche sbagliavamo, facevamo qualcosa ci venivano a riprendere, ma non era un farci crescere, non era mai sgridarci perché non andavamo bene o ci volevano, anzi se vedevano che quello non era il tuo lavoro o avevi difficoltà a farlo, perché c'era tanta manualità, ma tanta e anche tanta fatica fisica, loro se vedevano non è che ti dicevano adesso lo lasciamo a casa, cercavano di trovare una soluzione, un posto per darti da lavorare, cioè, quindi la Ferrari a me mi ha insegnato tanto anche questo, gli uomini veri della Ferrari, c'era una certa, un certo anche valore umano.
In generale, il mondo del motorsport secondo lei può essere definito maschilista?
Certo, lui anche adesso, non è quasi cambiato niente, ma questo è il mio parere personale, quello che sto dicendo adesso, che per me adesso devono farlo, di mettere le donne anche in Formula 1, perché devono far vedere che siamo andati avanti, ma io quando vado lì avverto delle cose che è più far vedere un'immagine, far vedere che c'è un'azienda che crede in questo, che più che davvero crede nella qualità della donna, ma non è una critica alla mia, è una cosa che sento come donna, meccanico, che io potevo incontrare anche delle mentalità, perché allora c'erano anche delle mentalità che la donna doveva stare a casa ai miei tempi, lavorare, fare i figli e basta, cioè, anche se stava cominciando un po' a cambiare anche per noi donne, ma entrare in una fabbrica di uomini e fare il meccanico, cioè, è un'altra storia.
E Quando appunto lei ha iniziato a lavorare, dai suoi colleghi ha trovato una sorta di diffidenza nei suoi confronti in quanto donna?
Beh sì, nei loro sguardi, di tutti loro, quando io poi ero magrina, ero insomma giovane, perché cioè, 15 anni, anche l'aspetto è, sembra una ragazzina, una bimba. E mi sono trovata lì con tutti questi uomini, così io vedevo che più che altro non mi hanno mai trattato male. Ecco, questo nei miei discorsi voglio che questo si capisca bene, non mi hanno mai trattato male. Però vedevo che c'era, ecco, fa la fine delle altre, cioè vedrai che qua lì magrina non riuscirà neanche, cioè. E invece quello che mi ha dato la forza è che io volevo farlo. Io, la mia passione, volevo stare lì, non volevo andare in tappezzeria, non volevo andare a pulire le macchine, non volevo, io volevo fare il meccanico. E quando hai questa passione forte dentro di te, ti fa fare, chiamate l'adrenalina, io la chiamo passione, ti fa fare delle cose che anch'io non, delle volte mi dicevo, ma com'è possibile? Perché mi sentivo che dicevo, ecco, adesso qui non ce la può fare. E invece io l'avvertivo questo e dicevo, io ce la farò, ma non lo facevo con rabbia, io lo volevo fare perché avessero fiducia in me, che credessero che io non ero la classica donna che arrivavo lì e volevo tutto facile, io volevo guadagnarmelo, io volevo la loro fiducia, volevo che questi meccanici così famosi, storici, credessero nelle mie capacità, che mi dessero la possibilità di fare quello che desideravo, ma farlo bene, cioè non avere delle agevolazioni perché ero donna, adesso lì le altre non arrivano, lo faccio io perché non ci arrivano, perché c'era della forza fisica. Io dicevo, io devo farcelo, perlomeno faccio vedere che ci provo a fargliela, perché non possono dire che non ci ho provato. È stata dura, però dopo il mio corpo si allenava, come si va in palestra, per dire, i miei muscoli, il mio fisico diventava più forte, più pronto a tirare sempre più su questi pesi, e dopo veniva naturale.
E una domanda, appunto lei ha detto che la sua passione più grande, il sogno più che passione, era quello di entrare nel reparto corse. Come mai non è avvenuto questo salto di qualità?
Proprio perché dicevano che allora non era impossibile, cioè ai miei tempi era impossibile vedere una donna in Formula 1 se non giusto che facesse da mangiare i meccanici o giusto andare a pulire, ecco, non c'era proprio nella mentalità di vedere una donna in trasferta via da casa a 3 mesi, perché adesso ci sono gli aerei che vanno e vengono anche in 2 o 3 giorni, ma le logistiche, andare in Brasile, andare in Sudafrica, andare in Francia, cioè si partiva con dei camion, dei mesi, dei 20 giorni prima, e si tornava dei 20 giorni dopo, cioè, quindi per una donna secondo me la mentalità era una poco seria andare via da casa con degli uomini in trasferta, c'erano anche di queste cose qua, hai capito? Ma queste per me ci sono ancora, però sono migliorate, però cioè, non la potevi vedere una donna in trasferta in un mondo maschile solo di uomini, era difficilissimo che questo succedesse, anche perché poi non volevano casini, sentivi che dopo stare tanti uomini con una donna che non ci vengono dei casini, si deve solo pensare a lavorare lì, cioè, c'erano anche queste mentalità qua, non so se mi sono spiegata bene.
Sì, sì.
Le cose mi fermava, dicevo no, e poi veramente in pista è dura anche adesso che ci sono tanti, ma in pista non hai tutto quello che hai a casa, ti devi adattare, piove, c'è vento, c'è gli ultimi anni che li ho fatti in pista, cioè è una cosa da provare anche quella, cioè non è tutto così bello come si vede in TV, perché in TV si vede la parte finale, diciamo, ma prima si va là con i camion, devi posizionare tutto, lavori fisici, casse, muovi casse, prepara, cioè è lo stesso quando si torna a casa, quindi cioè, lì c'era bisogno anche di braccia forti, che c'è da montare come un circo, cioè, perché noi allora avevamo le tende, adesso è un po' più diverso, ma è da montare lo stesso.
Infatti lo chiamano appunto circus. Parlando dei giorni nostri, secondo lei, escludendo i ruoli di comunicazione, di giornalismo, che come abbiamo detto prima sono sempre stati ricoperti, no? La quota rosa si sta riuscendo ad espandere in questo mondo?
Sì, per me sì. Per me sì, e sono veramente contenta. C'ho un pizzico di invidia, che non mi vergogno a dirlo, perché era quello che avrei veramente, quello era quello che ho lottato fino all'ultimo giorno per andarci. Che dopo mi accontentavo, mi hanno mandato a lavorare nel reparto corse un po' dei mesi, perché vedevano che io avevo qualcosa di forte dentro, che ogni tanto quando c'erano dei lavori che si accumulavano, cioè vai di là adesso questi 2 o 3 mesi qua e stai in reparto corse, così mi mettevano un po' calma e stavo zitta per un po' prima di tornare di voglia di andare in reparto corse. Allora mi davano queste cose, mi davano la possibilità di andare ai box con i meccanici, di stare lì, di vivere le gare, le prove, questo sì. Però io ci volevo lavorare, però bisogna accontentarsi anche delle volte, quindi non era forse ancora il momento di fare questo passo, mi è rimasto un po' qua, ma perché volevo viverla, ecco, tutto lì. Ma io parlo della Ferrari perché dopo l'ho vissuta con MC12 e Trofeo Maserati, che era sempre la Ferrari che ha aperto questo reparto, dopo lì l'ho vissuta, però con la rossa era un'altra cosa secondo me, nel mio cuore, però bisogna accontentarsi.
Un'emozione diversa. Come ho detto nell'introduzione, lei ha partecipato a quello che era il programma di montaggio della storica Ferrari F40, l'ultima che Enzo Ferrari ha visto in vita. E per questo motivo lei è entrata nella storia, perché non era mai successo prima. E ha ricevuto proprio per questo motivo qui l'anno scorso un premio a Las Vegas. Quali sono state le sue emozioni al riguardo e anche se lei avrebbe giudicato nell'anno di produzione della F40 un premio del genere un qualcosa di utopico?
Allora, io sinceramente quando mi hanno chiamato per questo premio, perché io non me l'aspettavo, loro ricorrevano i 35 anni della F40 l'anno scorso, a Las Vegas c'era questo concorso, sono andati, loro amano dare questo premio innanzitutto a una donna e in più delle pioniere che abbiano segnato, diciamo, questo periodo e che abbiano fatto delle cose nel motorsport che importanti. Allora mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, noi ti vogliamo qua, anche la Wynn Hotel ti vorrà qua, perché poi saranno quelli che quest'altro anno organizzeranno l'evento della Formula 1 e anche il concorso d'eleganza, e ti vogliamo qua perché noi dovevamo andare su con la Formula 1 a fare un evento lì al concorso, però hanno detto lo annulliamo, ti vogliamo te, la tua storia, quello che sei, perché noi qua siamo impazziti, hanno proprio detto così, a sapere che una donna in quel periodo lì ha fatto questa macchina, è proprio come la tua storia. Io lì ho detto, perché io ho girato il mondo per lavoro, ma non so l'inglese, un po' lo sento, lo capisco, ma non è... Scusa un attimo, stop. Ciao Pietro, grazie. Stop. Allora, aspetta che chiudo. Adesso sì. Chiudo perché ero in un'intervista. Aspetta, così. Un attimo solo, Sono arrivati i meccanici, perché sai, non sapevano... Dove eravamo rimasti? Io ero rimasta... Devo partire da lì o...
No, può continuare, poi ci pensiamo noi a tagliare.
Allora, aspetta. Sì. Niente, e allora praticamente quando mi hanno chiamato, loro l'ha colpito il fatto della storia che io eravamo partiti con 4 persone a fare l'F40, 3 uomini e io che ero una donna. E quindi questo loro volevano sapere se era scritto giusto nei libri, ho detto sì, era così. Però non è stato sempre così a fare questa macchina. E allora niente, a loro ho detto: guardate, io ok, vengo, faccio, mi fa piacere, sono felicissima, però io non ho fatto altro che fare il mio lavoro, cioè io non mi sto rendendo conto che a lavorare su una macchina per noi era una cosa normale, lavorare su queste macchine importanti. E da lì mi sono resa conto, come non so se riesco a dirlo bene, quello che sento, che forse neanche noi ci rendevamo conto di dove stavamo mettendo le mani, su che nome era quella macchina lì, perché me lo sto chiedendo ancora, ho 60 anni adesso, allora ne avevo 24, 23, cioè mi sto chiedendo una macchina cosa può fare, una macchina importante, fatta da un uomo importante, e che noi allora lo facevamo con amore, almeno per quel che riguarda me, perché per me era tutto poter lavorare per la Ferrari e per quella macchina. ma io mai mi sarei pensato che io adesso si parli tantissimo di me, di quello che ho fatto, più che forse anche di altre persone che erano più, diciamo, in posti anche più visibili e più, diciamo, che ti portano anche a intervistarli o cercarli in certi eventi, ecco, diciamo. Ma niente, poi la mia storia che ho raccontato anche là con un interprete che mi hanno, io ero responsabile perché mi avevano appena fatto responsabile delle porte, una donna, che in Ferrari non era mai successo. E allora cosa è successo? Che non potevano dirlo, e aspetta a dirlo, perché volevamo renderlo pubblico, proprio dirlo sui giornali. Allora io non ho detto niente. Poi un giorno sono stata chiamata in ufficio, ho detto ma forse mi chiameranno per dirmi che forse è arrivato il momento di ufficializzare questa cosa nei media, perché veramente sarebbe stato una cosa non da poco nell'86-87 dire che una donna era responsabile di 10 uomini in Ferrari, in una linea di in una catena di montaggio, quindi. E niente, mi hanno chiamato lì, ho detto oddio, cosa. E poi dopo invece c'era il figlio di Sergio Borsari, che c'è Sergio Borsari che era il figlio di Giulio Borsari, il famoso meccanico della Ferrari, e mi ha detto guarda, sedetevi, fa Monica, siedi, ci sono anche gli altri tre, fa, io dobbiamo dire una cosa, fa, allora io adesso questa cosa cercate di capire, non mi va di dirla perché è una cosa mia, cioè di noi che eravamo lì. Ci hanno detto guarda, è cambiato le cose, dobbiamo anticipare a fare l'F40, dobbiamo farla cioè dovevamo forse iniziare nell'88, ma dobbiamo partire nell'87 perché ricorrono i 40 anni della Ferrari che ha corso, quindi 40, l'F per Ferrari e da corsa, una stradale da corsa che sarà totalmente diversa anche nel materiale, perché le macchine ormai da corsa cominciavano a fare le leghe leggere, cominciavano a fare il Kevlar, carbonio, resina, insomma, per renderle leggere, quindi sarà così. Alfa, ne faremo solo 150 perché il commendatore vuole così e inizieremo a luglio. Quindi ma io ho quel lavoro là, quell'altro, io ho quell'altro, cosa? Voi quattro verrete presi in prestito, perché 150 macchine starete in prestito per un anno qualcosa, e poi dopo tornate a fare il vostro lavoro. E quindi Monica, quella cosa là adesso rimane un attimo lì, tu devi occuparti di questa macchina, perché le porte, i cofani, sei responsabile dei porte, i cofani, fa, devi andare su questa macchina a farle, perché è una macchina particolare. Allora, io ho detto magari che io su delle leghe leggere, cioè su della resina del Kevlar, io non ho mai lavorato, ma neanche loro, cioè la meccanica però era sempre quella, ma per un carrozzaio partire da una lamiera, andare a lavorare di punto in bianco su una macchina così importante, che era, parliamo di Kevlar, resine, materiali tutti composti, diciamo, io ho detto io cosa faccio, ci vogliono degli attrezzi apposta, ci vogliono, non ti preoccupare, va bene. Allora abbiamo accettato, anche perché avevano piacere che ci fosse una donna a fare questa macchina, che sarebbe stato, diciamo, forse l'ultima di Enzo Ferrari, cosa che è stata. Allora volevano che ci fosse anche una donna. Allora sono andata lì, ne facevamo una e mezza settimana, direi, adesso vado un po' a memoria, così io mi occupavo dei cofani, delle porte, poi dopo quando i cofani erano molto grandi e pesanti, anche se erano leggeri, appena li portavano, ma man mano che ci mettevo della roba si appesantivano. Allora quando ero pronta, che erano finiti, chiamavo degli uomini negli altri reparti che mi aiutassero a metterlo in vettura, a fissarlo, e poi dopo le regolazioni le facevo io, insomma. Poi dopo ci hanno richiamato in ufficio, le macchine sono diventate 300 perché ci sono grosse richieste, e sempre solo versione USA, noi, e Europa, scusa, e sempre voluto, va bene. Ok, ma quindi si sta qua ancora di più, perché allora fa, sì. Poi dopo un po' ci hanno richiamato in ufficio. Allora, 500 e basta, perché come ci sono della gente, dei principi, dei personaggi famosi che la vogliono, quindi non si possono assolutamente non dargli, perché hanno già tutte le macchine di Enzo Ferrari, non si può non dare questo, va bene. Poi erano poi 4,99 perché una l'avevamo già fatta per l'avvocato Agnelli, che gli avevamo consegnata nell'87 Natale, prima di Natale, che lui la voleva prima di Natale, ed è l'unica, almeno per quanto c'ero io, che è stata fatta col cambio semiautomatico, perché avevo un problema a una gamba e questo qui era un cambio molto pesante ma molto meccanico e lui non riusciva. Allora mi ricordo che avevano fatto venire i francesi della Valeo a mettere su un cambio automatico, che io ho detto ma che cos'è, non so più neanche cos'era un cambio automatico. Allora per noi erano tutti, cioè, manuali, quindi io da che so io, da finché sono state lì io, c'era solo quella e col cambio automatico, semiautomatico, insomma. Niente, poi dopo purtroppo il commendatore è morto nell'88 e da lì è successo che le richieste erano immense, anche altri mercati oltre l'Europa, e commercialmente hanno deciso di farne 1.200-1.300, adesso non so bene. Hanno allungato la linea, dopo hanno messo 20 persone a lavorarci sopra e io lì ho detto aspetta un attimo. Allora sono andata in ufficio, ho detto ma visto che adesso c'è tanta gente così, io non posso tornare a fare quello che facevo prima, perché per me era finito quella magia di come era nato quel progetto lì. Cioè, dovevano essere quelle, chiuso, doveva essere una cosa che ancora di più, che poi era morto e lui voleva così, dovevamo mantenerla questa cosa. Ma questa è una cosa mia, cioè mia personale,
che realtà alla legame
che io avevo con lui, cioè con quello che mi ha sempre portato a fare quello che ho fatto e a voler andare lì dentro con tutta me stessa. E aver visto di punto in bianco tutta questa commercializzazione in un colpo, io non ero pronta. Io non ero pronta per questa cosa. E ho detto, dai, mi ha detto, dacci il tempo di vedere se possiamo trasferirti di nuovo quello che facevi prima e poi vediamo. Dopo mi hanno chiamato, sono stati gentilissimi, io ho poi anche detto se non si posto qua, cioè non è che. Però sono tornata a fare responsabile delle porte e poi dopo sono dovuta andare a seguire i fornitori. Insomma, dopo la mia crescita anche professionale mi portava che loro avevano bisogno che io andassi anche a controllare i pezzi dai fornitori, che andassi, insomma, a seguirlo un po' a livello fuori anche produttivo, per avere sempre una maggiore qualità in quello che io sapevo fare. Ovviamente parlo sempre di porte, cofani e interni vettura, perché la meccanica ci sono andata una qualche volta a sostituire qualcuno che non c'era, ma io non cioè, anche se lo conosco e so cos'è su tante parti, ma io ci tengo a dire questo, come ci tengo a dire che dell'F40 io ne ho fatto circa 200, non ho fatto tutta la produzione, ma il bello per me, il fascino, che questo non me lo toglierà mai nessuno, è che siamo stati scelti subito a farla numero uno e seguire tutta questa parte qua con l'ingegnere Materazzi, Forghieri, il commendatore che ci mandava a dire questo, cioè questo me non me lo toglierà mai nessuno, per la passione che io e per come la vivo io la Ferrari ancora adesso 60 anni e come l'ho vissuta lì, perché per me era quell'uomo lì che era la Ferrari, per me che aveva bisogno dei suoi collaboratori e di tutti noi meccanici, carrozzai e anche meccanici, però cioè, per me era lui alla fine, cioè, e per me avermi data anche questa soddisfazione, che anche io non so il perché è successo, e io posso dire che ho fatto la prima e ho fatto parte di questo progetto. Quando è iniziato ci chiamavano alle prime riunioni, che nessuno sapeva ancora che questa macchina in produzione sarebbe stata fatta. Quindi questo per me è una cosa, per me importante, ma non perché mi voglio far grande, ma non perché me lo voglio essere migliore di un altro, cioè per me come Ferrari, con me era nata quella macchina lì, con solo 150 numeri, 4 persone, 3 uomini e una donna, per me quello era il progetto voluto da quell'uomo lì, e per me questo ne andrò sempre fieri.
Non l'avrà spedita nel reparto corse, ma le ha fatto un regalo altrettanto immenso, perché sì, le emozioni appunto valgono più di qualsiasi altra cosa.
Sì, sì. E secondo me questo è una cosa un po' che manca adesso, perché i giovani per me sono meravigliosi, però se non riescono a capire questi passaggi qua nella vita, che non si deve solo vedere un prodotto finito, un marchio che lo vedi sfracciare, cioè bisogna creare l'emozione, bisogna che questo marchio ti entri, bisogna, io parlo di macchine perché ho fatto questo, ma io penso che sia così in tutti i settori, tu devi amare sopra quello che fai, capire cos'è quello che vuoi fare, ma adesso penso che sia un po' difficile capire, cioè non che io in alcuni è marcato sempre forte che lo capisce, ma non tutti lo sanno, lo imparano anche strada facendo, però se noi non gli diamo da far capire come nascono le cose e questi uomini importanti che fanno andare avanti queste cose, è difficile che uno si attacchi o gli venga una passione o gli venga qualcosa, però le passioni fanno sognare, danno tanto, che ti danno anche tanta forza andare avanti nella vita.
Completamente d'accordo, rispecchia in pieno quella che è la passione che muove me, ma anche tutto il resto, diciamo, della realtà di Rossomotori, che a volte noi non facendo solo questo ci sentiamo stanchi, però la passione verso il motorsport in generale, poi ognuno dei vari settori, la passione dà quella forza che uno non sa manco dove la trova.
Sì.
È una magia, io la vedo come una magia.
E da tanto alla vita, da tanto te stesso, quindi a me dispiace che un po' i giovani che sono stati privati di queste cose, di avere un mito, di avere tutto strumento, tutto sembra tutto uguale, tu devi solo produrre.
Strumentalizzato è il termine perfetto.
Produrre, andare. Invece bisogna anche, secondo me, rendersi conto di dove mettiamo le mani, di cosa stiamo creando, allora lì lo puoi amare e dare e anche raggiungere dei risultati importanti per te e anche per il prodotto che fai, perché se ami quello che fai, lo curi come che fosse tuo. E se no, si lamentavano delle volte che lì dentro, ma guarda, quello là non si impegna, ma se non gli trasmetti o gli fai capire cosa sta facendo e mettendo mano in un nome che è mondiale e che deve capire certe cose, poi se non lo capisce, perché ci sono anche le persone che non ne vogliono sapere di niente, quindi basta, ok, rimani così. Però adesso è un po' troppo, c'è un po' troppo non avere passione in niente, non amare niente, non attaccarsi a niente, quindi non penso che sia l'essere umano, perché gli esseri umani siamo tutti uguali, è che non c'è più un motivo in cui credere in qualcosa e nel darmi totalmente qualcosa, cioè io non so se mi sono saputo spiegare, perché
no,
io parlo per come ho vissuto la mia vita e la mia passione e la fortuna che ho avuto di poterla vivere, perché non so se non fossi entrato in Ferrari qual era la mia strada, perché io ancora adesso voglio fare questo, quindi non lo so.
Infatti lei nel 2017 ha dato vita alla scuderia Belle Époque, sì, insieme alla sua amica e socia Gemma Provenzano. Ci parli un po' di questo progetto, come è nato, cosa fate?
Ecco, noi praticamente era nato che in realtà, perché noi lavorando lì dentro nascono delle fiducie con i piloti, con dei collezionisti, perché lì dentro veramente c'era il top del mondo, proprio a livello di collezionismo, di soldi, di tutto. E quindi la gente ti vede lì, ti vede con certe persone, ti vede sempre lì, prende fiducia in te, ti cerca, anche dopo mi aggiusti la mia macchina perché non voglio andare là, mi fido di voi che eravate lì e la conoscete, insomma. Nascono un po' così le cose. Poi ai miei tempi non c'erano Ferrari classiche, non c'erano le officine specializzate, cioè ce n'era uno ogni tanto, ma quindi ci chiedevano molto a noi di guardargli la macchina, perché si fidavano, cioè perché lavoravamo lì e si fidavano. Quindi andando su d'età ancora di più, dicevano: oh, le macchine andando su d'età hanno sempre più problemi, quindi me la metti a posto. Ma io ero un'altra, stavo lavorando, come faccio a... Però dopo questa cosa qui ti prendeva sempre di più. E poi cosa succedeva? Che il mondo dove io ero cambiava. Vedevi che non c'era più quell'amore, quel curare le cose. Come no. Quindi io a volte mi sentivo anche fuori luogo. E però, ma perché il mio mondo stava cambiando? Cioè, il mondo cambia, andava avanti. Non perché le macchine sono brutte o non, per l'amor di Dio. E io facevo fatica a abituarmi a questo modo di essere tutto uguale, Da noi le macchine, facendole a mano, una volta veniva fatta bene, una volta fatta male, ma c'è qualcosa veniva fatto di diverso, mi era sempre una Ferrari. Quindi mi ha detto, ma perché non facciamo qualcosa? Ma perché però i meccanici, ex meccanici che lavoravamo insieme in Ferrari, sia produzione che Formula 1, oh, no, io non mi attento a fare qui, eh? Allora io e lei parlando, io dai, l'apriamo noi, via, poi vengono dentro, lavorano e facciamo. È nato tutto così con loro, che avevamo voglia di fare questa cosa, ci mancavano i collezionisti di una volta, quando ci cercavano, ci mancavano quelle macchine, ci mancavano quel periodo di vera storia, di veri uomini, intendo del motorsport, quelli che hanno creato un nome, creato un'azienda, cioè, intendo questo per veri uomini del motorsport, non i costruttori, cioè che adesso, cioè, adesso si parla di manager, di dirigenti, perché è difficile che uno, almeno io glielo auguro, un giovane che riesca a creare un marchio lui e che vinca in Formula 1, però calcoliamo che allora partivano proprio dal zero, facevano macchine di produzione e poi andavano a correre, e questo nome era in tutto il mondo. Quindi magari ci fosse un ragazzo che adesso si inventa una macchina e che vada a vincere dappertutto, però adesso la vedo più che invece vanno più a lavorare nelle aziende e crescere a livello di dirigenza, di meglio, di dare le tue cose per far crescere un marchio, più che pensare di dire adesso io faccio un marchio per andare a combattere con McLaren, Mercedes, Ferrari, cioè. Invece una volta, nei nostri tempi, la gente creava team per combattere, cioè per provare ad andare a vincere e provare a battere la Ferrari, la Maserati, insomma queste cose qua. Non so se ho reso il concetto, cioè, sì. Quindi abbiamo detto no, noi dobbiamo tornare a fare sta roba, e allora sai, poi i meccanici conoscevano tutti i piloti, allora Pichet che portava la macchina qua a metterla a posto, no, uguale, Berger uguale, chi purtroppo non c'era più ma aveva le macchine di Gilles, voi siete i meccanici di Gilles qua. Cioè è nato tutto così, poi dopo il Covid ci ha un po' massacrato, perché noi vivevamo anche di eventi, perché dopo loro volevano che li portassero in pista, e insomma allora dopo ti devi inventare qualcos'altro, ci siamo inventati di farli stradali un po' per tirare avanti, e poi adesso sto tornando di nuovo una qualche Formula 1 perché sono ripartiti gli eventi, è nato un po' tutto così. Adesso tra l'altro mi dispiace perché Gemma purtroppo non c'è più per dei suoi problemi familiari, purtroppo mi dispiace tantissimo, però io vado avanti lo stesso perché è più forte di me.
E con Scuderia Belle Époque crede di aver finalmente raggiunto il suo obiettivo di entrare in una squadra di racing?
Qua sì, perché da un lato sì, da un altro lato penso che da questa parte qua la donna è ancora più dura che essere dentro in un'azienda strutturata, parlo di McLaren, Ferrari stessa, cioè qui ti temono ancora di più gli uomini da questa parte, perché sembra proprio che, e qui ti rendi conto che è ancora un bel mondo maschilista, cioè. Ma non lo dico per denigrare, non lo dico io, non, perché ripeto che ci tengo anche a dire questo: quando hanno capito chi ero, quando hanno capito che io avevo una passione tale la loro, mi hanno dato tutto, mi hanno insegnato tutto, mi portavano ovunque, mi insegnavano i trucchi del mestiere, mi portavano sempre con loro i box, cioè io non posso dire che questo, e li ringrazierò a vita sempre, però ho dovuto stringere bene i denti e dimostrare chi ero, cioè. Però ripeto, adesso che sono dall'altra parte mi sembra di rivivere la stessa cosa, sebbene sono passati 40 anni, 42, perché un conto, cioè, io sono stata la prima, diciamo, lì, ma penso forse di essere stata la prima anche di aver aperto un'officina di Formula 1 in Italia. Cioè, è questo, ma non perché dico la prima per farmi grande, ma delle volte anche qua te lo dico perché mi sembra un flash come l'F40, non me ne sto rendendo conto, per fortuna, perché se forse me ne rendevo conto non so se lo facevo, perché non per le mie, per me, io tengo botte, è la mia vita, cioè, però è più difficile da questa parte farsi accettare, perché qua proprio si prende piede Madonna che apre. Oh, ecco, sono qua. Se mi senti?
Sì, sì.
Se una donna prende piede, che diciamo, che adesso fa anche un'azienda e tiene sotto di sé degli uomini a lavorare di un certo calibro, quelli da fare un bel po'. Ma io non l'ho fatto per questo, eh. Io non l'ho fatto, so perché non ci sono più, però non tocco niente, perché sennò io non l'ho fatto per fare la guerra agli uomini o per fare non so come dirti, non l'ho fatto io per questo, l'ho fatto perché mi piace a me. Cioè, non ho mai pensato di mettermi alla pari di loro, di essere più brava di loro. Io è una cosa che volevo vivere, che io volevo ancora vivere questa emozione, questa parte, ecco, non so se mi spiego.
Sì, sì. E con quest'ultima domanda siamo giunti alla fine dell'intervista. Quindi io la ringrazio per essere stata la nostra ospite, quindi grazie a Monica Zanetti. Grazie. E ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori. Ovviamente vi ricordo di seguirci anche sui nostri canali social e sul sito web di rossomotori.it. Da Mara Giangregorio è tutto, alla prossima puntata.